Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Spinoza è un'unità, mentre il mondo moderno è una molteplicità frantumata. La voce di Spinoza giunge a noi da lontano, sommessa.
Bentrovati all'ascolto di questa puntata in cui parleremo di Baruch Spinoza, filosofo del Seicento, la cui voce, come scriveva Giorgio Colli in una bella introduzione all'Etica, pubblicata da Bollati Boringhieri, giunge a noi sommessa. Sommessa come fu forse la vita di quell'uomo quieto che per vivere faceva l'intagliatore di lenti e intanto approfondiva sempre di più la sua ricerca sul senso della vita, sulla felicità, confrontandosi con i filosofi del suo tempo, ma sempre trovando strade sue. E quelle strade ci invitano a un percorso profondo, perché, come scrisse sempre Colli, dopo i greci nessun filosofo è stato profondo nella misura di Spinoza. E dunque, continuo la citazione, occorrono giorni e mesi di meditazione per scavare sino in fondo il pozzo di ogni singola proposizione. Noi abbiamo una ventina di minuti, come sapete, non possiamo certo scavare quel pozzo, però possiamo farci aiutare da qualcuno che a Baruch Spinoza ha dedicato molto studio e un bel libro appena uscito da Feltrinelli. Il nostro ospite è Davide Assael, il libro si intitola semplicemente Baruch Spinoza. Proveremo quindi ad avvicinarci un po' al pensiero di questo filosofo che condusse una vita mite e sobria, come anche uno dei suoi primi biografi sottolineò. Era di temperamento ascetico e malinconico, snello, di carnagione scura, con lunghi capelli ricciuti e occhi grandi, scuri e lucenti. Non mangiava praticamente nulla, eccetto una zuppa di fiocchi d'avena con un po' di burro e farinata d'avena mischiata a uvetta. Queste le parole del pastore luterano Colerus, che per un periodo alloggiò nella stessa casa. E il fatto che Spinoza facesse di mestiere il tornitore di lenti si presta bene a un'interpretazione simbolica, perché Baruch Spinoza forgiò per tutti delle lenti nuove con cui guardare il mondo. Borges, in una poesia dedicata proprio a Spinoza, lo coglie molto bene. L'incipit della poesia è questo: le traslucide mani dell'ebreo sfaccettano nella penombra i cristalli. E a ciò fanno eco i folgoranti versi finali. Sfaccetta un arduo cristallo, l'infinita mappa di colui che è tutte le sue stelle. E ora accogliamo il nostro ospite, il filosofo italiano Davide Assael, presidente dell'associazione Lech Lecha, docente di un master all'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano e fra i conduttori della trasmissione di Rai Radio 3 Uomini e Profeti. Per Feltrinelli, Davide Assael ha appena pubblicato il volume Baruch Spinoza. Buongiorno Davide Assael, grazie di essere con noi per introdurci al pensiero di questo grande filosofo.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito naturalmente.
Dicevamo che è arduo esplorarne le profondità, ma un primo passo è forse cominciare col tracciare, per quanto possibile, in breve i contorni di quella che fu la sua vita.
Sì, certo, è uno di quei casi, spesso avviene con le vite dei filosofi, in cui la biografia si intreccia strettamente col pensiero.
Sì.
Anzitutto l'origine biografica di Spinoza credo che sia molto importante per definire anche l'evoluzione della sua visione di mondo, diciamo, che poi verrà ereditata dalla sua riflessione filosofica. Sappiamo che Spinoza proviene da quella che suol definirsi una famiglia di marrani, nel senso che suo nonno abitava la penisola iberica e in conseguenza della cacciata del 1492 degli ebrei e dei mori, quindi dei musulmani, da parte dei sovrani cattolicissimi, gli ebrei si sono trovati costretti o a conversioni forzate o ad emigrare e la famiglia di Spinoza, il nonno di Spinoza, decise per l'emigrazione e di qui, col figlio che sarà poi il padre di Spinoza, si stabiliranno definitivamente dopo un passaggio in Francia nella comunità di Amsterdam, la comunità ebraica di Amsterdam. Qui si costruisce una comunità sefardita, ebraica sefardita, i sefarditi sono quel gruppo ebraico che proviene da Sfarad, appunto il termine ebraico per indicare la Spagna, quindi dalla penisola iberica, e anche oggi si usa questo termine per definire gli ebrei che provengono dai paesi arabi, ma perché l'origine è comune, e questo dà impronta a tutta l'educazione del giovane Spinoza, perché Spinoza riceverà un'educazione ebraica sefardita, farà le scuole rabbiniche, quello era il suo destino, non è chiaro, però alcuni biografi sostengono che in Spinoza i rabbini della comunità avevano visto un grande talento, per cui c'è qualcuno che prefigurava il ruolo di rabbino capo già per il giovane Spinoza, rabbino capo della comunità di Amsterdam. Quello che è sicuro però è che noi possiamo capire e decifrare l'interezza del pensiero spinoziano solo se partiamo dall'educazione ebraica che ha ricevuto. Dopodiché noi sappiamo che i rapporti fra Spinoza e l'ebraismo diverranno molto complicati, ecco.
Sicuramente, perché la comunità ebraica passa dall'immaginarlo come rabbino capo a scomunicarlo. Noi sappiamo che Spinoza ricevette nel 1656 lo herem, la scomunica, se si può dire così, ma perché?
Anzitutto bisogna dire che lo herem, appunto questo termine ebraico che viene tradotto con scomunica, forse un po' arbitrariamente, però così ci intendiamo, sì, non era una novità nella comunità ebraica di Amsterdam. Altre figure anche vicine a Spinoza hanno ricevuto analoghe forme di condanna, diciamo così, e quindi di allontanamento dalla comunità. Però, e questo effettivamente è un elemento peculiare della condanna ricevuta da Spinoza, non si registrano, per i documenti che abbiamo a disposizione, forme di herem così radicali. Allora ci si chiede, purtroppo non abbiamo la risposta di Spinoza alle accuse che gli sono state rivolte, ci si chiede che cosa abbia fatto Spinoza per meritare una condanna di questo tipo. Una cosa è sicura però, che Spinoza comincia fin da molto giovane, durante il suo percorso nelle scuole rabbiniche, così le chiamiamo, a mostrare una certa insofferenza verso la pratica cultuale ebraica, quindi tutta la ritualità che scandisce la vita di un ebreo o di un ebreo osservante, e comincia a dimostrare una sorta di insofferenza anche rispetto alle credenze fondamentali dell'ebraismo, riconosciute dall'ebraismo rabbinico, per esempio la natura divina. Uso sempre questi termini che forse per un contesto ebraico non sono appropriati, ma sempre per facilitare la comprensione di tutti, per cui rifiuta l'origine divina della Torah, della Bibbia ebraica, quello che per la tradizione cristiana è l'Antico Testamento, rifiuta l'idea che invece i rabbini sostengono tutt'oggi, l'ebraismo rabbinico sostiene tutt'oggi che l'unico autore della Torah sia Mosè. Rifiuta anche il metodo esegetico ebraico, cioè il metodo attraverso cui la traduzione ebraica ha letto il Pentateuco, la cosiddetta tradizione midrashica, che è una tradizione di commento, diciamo, letterario. La rifiuta proprio perché è una tradizione di matrice letteraria, per cui troppo fantasiosa per la mentalità che si stava già sviluppando nel giovane Spinoza. Sono posizioni che Spinoza eredita da altre figure, in particolare da questa figura di Uriel da Costa, che aveva subito una condanna fortissima e un'umiliazione pubblica nella comunità ebraica di Amsterdam. Spinoza era bambino quando tutto questo avveniva e sicuramente questa flagellazione vera e propria richiesta pubblicamente a Uriel da Costa ha influenzato anche il rapporto di Spinoza con l'ebraismo e con la sua comunità. Però è questo: Spinoza inizia a sviluppare fin da giovane una insofferenza nei confronti del pensiero ebraico che verrà ulteriormente amplificata con l'incontro che ha con questo maestro libertino, molto vicino agli ideali democratici del suo tempo, che è Franciscus van den Enden. Spinoza viene inviato lì dal padre, in principio, come succedeva per i figli di alcune famiglie della comunità ebraica di Amsterdam, anzitutto per studiare latino, che era un po' l'inglese del tempo, quindi la lingua universale del tempo. Però van den Enden fece molto di più con i suoi allievi, tra cui Spinoza, gli presentò loro i grandi testi della riflessione filosofico e scientifica del 1600, che come sappiamo è un periodo di grande innovazione culturale. La figura cardine era Cartesio.
Spinoza quindi entrò in contatto con il pensiero di Cartesio, ma se ne distanziò, ne fece una sua particolare interpretazione, seguendo quell'originalità di pensiero che lo contraddistinse sempre. Ecco, quale fu il rapporto di Spinoza con Cartesio?
È un tema assolutamente decisivo per capire quello che anche Giorgio Colli, visto che avete iniziato con le sue parole, sostiene in quelle 2-3 paginette dell'introduzione da cui avete estratto la citazione iniziale. Il confronto con Cartesio è assolutamente decisivo per comprendere l'originalità di Spinoza e la sua figura, che io definirei eccentrica anche rispetto alla tradizione filosofica occidentale e anche rispetto alla tradizione filosofica del suo tempo, che era una tradizione cartesiana, non perché tutti fossero d'accordo con Cartesio, ma perché è Cartesio che costruisce il linguaggio, le categorie attraverso cui si costruisce il dibattito filosofico del 1600. Spinoza si serve dei termini cartesiani, si serve dei termini della tradizione filosofica, ma li colloca in una cornice del tutto nuova e che risente certamente anche dello sguardo ebraico che lui ha ereditato dal suo percorso educativo giovanile.
Davide Assael, io non so se è possibile farlo nei pochi minuti che ci concede la nostra trasmissione, ma possiamo vedere qual è il punto principale in cui Spinoza si discosta da Cartesio?
Sul concetto di sostanza.
Sul concetto di sostanza.
Sì, Cartesio lascia in eredità alla tradizione filosofica successiva l'idea che esistano due sostanze autonome, quindi la sostanza spirituale da una parte, la sostanza materiale dall'altra, e si è posto lui e poi così tutta la tradizione filosofica il problema della conciliazione fra queste due sostanze, cioè come comunicano. Io ho una volontà che è una volontà, quindi un principio immateriale, potremmo dire spirituale, per utilizzare il vocabolario del Seicento, che fa muovere il mio braccio, cioè che agisce sulla materialità del mio corpo. Come si stabilisce questo meccanismo? Certo, non possiamo pensarlo nei termini di causa-effetto, cioè la relazione con cui noi stabiliamo e definiamo il rapporto fra corpi concreti, fra corpi materiali, no? L'immagine delle palle da biliardo: una palla da biliardo si muove perché è urtata da un'altra palla da biliardo. Questo non può essere la spiegazione di come comunicano due sostanze eterogenee, quindi diverse. Allora che cosa fa Spinoza? La sua mossa fondamentale, che traccia tutta la sua visione di mondo, tutta la sua visione filosofica, dice: non esistono due sostanze, esiste una sola sostanza, quelle che Cartesio chiama sostanze, nel suo sistema la res cogitans e la res extensa, sono due attributi, cioè per Spinoza due modalità diverse di leggere la stessa natura. Allora voi capite bene che il problema del dualismo cartesiano che tanto tormenterà la tradizione successiva Beh, in Spinoza non si dà neppure, perché è risolto ab origine.
Grazie, questo è molto interessante. Un altro punto su cui Spinoza si sviluppa davvero in modo diametralmente opposto, originale, rispetto a un'altra auctoritas, è il suo rapporto con Hobbes per quello che riguarda il pensiero politico, no? Ecco, qual è il pensiero politico di Spinoza e perché, come lei sottolinea nel suo libro, è così diverso da quello di Hobbes?
Allora, anzitutto naturalmente diciamo che il 1600 è stato anche un secolo di intensa elaborazione politica. Questa elaborazione politica in che cosa poi si è concretizzata? Anzitutto nel progetto dello Stato-Nazione, la dimensione politica che in fondo contraddistingue anche i nostri giorni. Siamo ancora lì, i centri di potere sono le nazioni. È qui che si prendono le decisioni. Bene, è un terreno che si prepara nel 1600, il grande teorico dello Stato moderno è Thomas Hobbes, in particolare nella sua opera Il Leviatano. Quindi, ancora una volta, esattamente come è successo con Cartesio, Spinoza assume un punto di riferimento per lo sviluppo della sua riflessione politica che avviene nei due grandi testi, il Trattato Teologico Politico e l'ultima sua opera, rimasta purtroppo incompleta, che è il Trattato Politico. E Hobbes appunto è il riferimento da cui parte Spinoza. Qual è l'elemento di differenza? Lo dice esplicitamente Spinoza in una lettera, l'unica volta in cui Spinoza cita direttamente Hobbes, e lui dice così all'interlocutore a cui sta rispondendo: la differenza fra me e Hobbes è molto semplice. Hobbes pensa ad una frattura fra lo stato di natura e lo stato civile, quindi la vita nella comunità politica, io penso ad una totale continuità. Cerco di decifrare questo concetto in poche parole. Lo schema che ha proposto Hobbes e su cui tutta la riflessione politica successiva agisce è questo: gli esseri umani, gli individui nascono liberi e quindi in uno stato di natura in cui sono portati a soddisfare i propri desideri. Questo stato di libertà originaria conduce ad uno scontro di tutti contro tutti e quindi anche ad una condizione di costante precarietà esistenziale, perché questo scontro mette costantemente a rischio la mia vita. Allora che cosa decidono di fare? Di unirsi in una comunità politica in cui cedono la sovranità ad un'autorità centrale che garantisca la loro sicurezza. Quindi lo schema di Hobbes è: si cede un po' di libertà per avere una garanzia di sicurezza e quindi una maggiore stabilità esistenziale. È chiaro che qui emerge quello che si definisce l'assolutismo hobbesiano, cioè lo Stato, per garantire la sicurezza, che è la sua ragion d'essere, può tutto. Quindi ha un potere assoluto sui sudditi, l'immagine del Leviatano, questo mostro biblico che inghiotta, no? Che inghiotte e appunto i suoi sudditi nel linguaggio della filosofia politica. Spinoza invece dice: no, non avrebbe nessun senso il passaggio dallo stato di natura alla comunità politica, quindi allo stato civile, se io stessi e persino peggio, cioè in una condizione di servitù maggiore rispetto alla mia libertà originaria. Ma allora quale convenienza avrebbero gli individui a associarsi e a dar vita ad una comunità politica? Nessuna. Il fatto è che lo Stato non è che mi garantisce sicurezza, secondo Spinoza, ma amplifica, incrementa le possibilità della mia libertà. Cioè io entro nella vita politica in quanto questa mi garantisce una libertà maggiore rispetto a quella che avevo nello stato di natura, dove appunto la mia libertà era costantemente messa a rischio dal confronto e scontro con gli altri. Allora è un incremento della libertà che Spinoza vede nella vita politica e nello stato civile. Questo che cosa significa? Significa che lo Stato non può essere assoluto, ma la sua ragion d'essere non è nel garantire sicurezza, ma nell'offrire libertà. E allora Spinoza tratteggia quello che poi sarà lo Stato liberale.
Io vorrei chiederle ancora moltissime cose, ma purtroppo ho proprio pochissimi minuti. Davvero Spinoza è un pozzo inesauribile e lei ci sta guidando in modo molto affascinante a introdurci al suo pensiero. Io volevo chiederle in conclusione qualcosa che afferisce alle sue conclusioni, alle conclusioni del suo saggio, David Assael, quando lei dice che Spinoza va contro tutte le filosofie funebri che definiscono l'essere umano umano in relazione alla morte, perché la sua è una filosofia della vita. Ecco, le vorrei chiedere brevemente un commento a questo.
Anche in questo caso io credo che Spinoza dimostri la sua eccentricità rispetto alla tradizione. C'è tutto un filone filosofico che attraversa il pensiero occidentale, che perlomeno parte da Platone, che interpreta la filosofia come meditatio mortis, cioè come preparazione alla giusta morte. Spinoza va nella direzione diametralmente opposta, in questo riprende alcune considerazioni di Epicuro, uno dei pochi greci che lui amava. Se c'è la morte, non ci sono io. Se ci sono io, non c'è la morte. Della morte non si fa quindi mai esperienza. La morte è una ideologia, anzi è la grande ideologia che ci condiziona nella vita. Noi dobbiamo liberarci da questo condizionamento per poter condurre una vita pagante. Ecco perché Spinoza, nella sua grande opera nell'Etica, dice: l'uomo saggio pensa tutto fuorché alla morte.
Il nostro ospite di oggi era Davide Assael, autore del saggio Baruch Spinoza, l'etica della libertà, appena uscito da Feltrinelli. Abbiamo concluso la nostra puntata di oggi. Io ringrazio Davide Assael e ringrazio tutti voi che ci avete seguito e ci avete ascoltato. Da Letizia Bolzani, un cordiale saluto.